triste mesta lunga. Ma se il Salmo 34 dice che gli umili udranno Dio e si rallegreranno, gli umili sono allegri, non sono tristi. Amen. Sapete, tempo fa, quando frequentavamo la vecchia comunità, c'era un quadernetto che si intitolava Edificando. Chi se lo ricorda chi è che il quadernetto Edificando? In uno di questi mi è rimasta totalmente impressa, fra l'altro so pure come nasce questo disegno. C'è un disegno e c'era una persona che prendeva un'asta con alla punta un'aureola di quest'asta, prendeva quest'asta in mano e si metteva l'aureola in testa lui stesso e diceva: io sono umile e ne sono orgoglioso. Come? C'è qualcosa che mi stona. Io sono umile e ne sono orgoglioso. Ma un vero umile, questo solo Gesù l'ha potuto dire, fare che lui è umile, un vero umile non lo dirà mai che lui è umile. Nemmeno se ne accorge. Non lo dice. Io sono umile. Guardate, per esperienza personale, e penso che anche voi le abbiate avute, tutte quelle persone che mi hanno detto io sono umile, sono le persone più, forse più superbe e orgogliose che abbia mai conosciuto. Infatti quando mi dico io sono umile, ma mi sta dicendo? Rimango molto, molto perplesso. Vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 12, Romani 12:3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Quindi, statti calmo, tranquillo, stiamo tutti calmi, sereni, tranquilli, non dobbiamo mai avere di noi stessi un concetto più alto. Quindi significa avere un concetto che deve essere entro i limiti del necessario, sobrio. La parola sobrio significa contenuto entro i limiti del necessario, moderato, non ubriaco. Ci sono alcuni che si ubriacano di se stessi. Stai sobrio, infatti li vedi non lucidi. Ma l'umiltà è sapere che hai bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di Dio tutti quanti noi. Amen. È come se abbiamo bisogno di Dio. È quella fiducia nel capire che non abbiamo capito tutto e che gli altri sono messi prima di noi stessi. E soprattutto dà sempre gloria a Dio. Non è che dice io non sono, lui è l'io sono. Guardate che quando una persona dice io sono bravo, io sono forte, io sono intelligente, in quel momento, senza rendersene conto, stanno facendo una sostituzione. Io sono e mi metto al posto del vero io sono. Ma l'io sono è il grande io sono ed è l'unico e solo. L'umile sa già che ha l'attenzione di Dio su di sé e non ha assolutamente bisogno di mettersi il mostra. È il suo piacere, il suo scopo, è quello di volere stare con gli altri, di piacere agli altri. Lui sa la sua identità qual è, lui conosce bene chi è in Cristo Gesù. Non è che ha bisogno dell'attenzione dei uomini, o si deve prendere la gloria dei uomini o cercare visibilità. Quello che interessa in realtà a tutti quanti noi è la gloria di Dio. Loro vanno sempre in competizione, ma noi non dobbiamo entrare in competizione con nessuno, sempre in competizione con gli altri, sempre. Noi non dobbiamo andare in competizione e nemmeno dobbiamo paragonarci con gli altri. Io lo faccio meglio, quello lo fa così, mentre io lo faccio meglio. No, non è questo che Dio vuole, non è così che funziona. Si può racchiudere tutto in una bellissima, un verso così breve che messo nel suo contesto è ancora più potente, che è Giovanni 3,27, che Giovanni Battista che dice che l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. È inutile cercare ambizioni, successo, se non lui che ti dona. Ma Giovanni, vedi che Gesù sta battezzando dall'altra parte. E allora, l'uomo non può ricevere nulla, nulla se non gli è dato dal cielo. Se ci riflettete un attimo, questa è una parola potente. Quindi ci ammazziamo, ci affatichiamo. Ma perché? Se è lui il donatore. Amen. Ti giri verso la persona che è accanto e dici, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è donato dal cielo. Scusate, ma ci volevo. Luca capitolo 22. Gesù stava per andare in croce, eh? Dal verso 24. Fra di loro nacque anche una contesa. Chi di essi fosse considerato il più grande? Ma egli disse loro, il re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché? Attenzione. Perché? Chi è più grande? Colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Allora, questa parte qua è quella che ha fatto crollare in me a tutto principio certi concetti ambiziosi che io avevo quando non capivo nulla. E quindi quello che io non riesco a capire, non riesco proprio a concepire, la corsa a voler stare magari in una posizione, in un pulpito, ma questo non vale solo per noi. Vale anche fuori, tutti a fare la corsa perché io voglio fare il politico, voglio fare la persona importante, perché io voglio prevaricare, voglio dominare sugli altri. Ma quello che dice Gesù qui è sconvolgente. Chi è più grande? Se io sono qui in questo momento e sto condividendo un messaggio per voi, in questo momento coloro che sono a tavola siete voi. Io sono un cameriere, siete voi più onorati. Io di conseguenza ricevo l'onore da Dio perché sono entrato in uno spirito di servizio. Sapete, c'è una frase che il pastore Lucio Tomasello, ce ne sono alcune che mi porto con me, più che una frase, lui raccontò una volta un aneddoto, una cosa, che disse, io sono semplicemente un cameriere che ricevo le portate da parte di Dio e le porto a voi e voi siete onorati. L'unica cosa a cui noi dobbiamo fare attenzione è che nel momento in cui riceviamo quella portata dall'alto, nel momento in cui la portiamo a voi, non facciamo un patatrac come quando i camerieri vanno portando e possono anche inciampare o scivolare. Quindi quello è quello a cui noi dobbiamo stare attenti. Ma coloro che sono onorati sono coloro che stanno a tavola. Quindi perché tutta questo voler, questa gara a voler dire, a voler fare, a voler raggiungere certe posizioni? Non ha senso. Se in quel momento è onorato chi è che sta ascoltando il messaggio della parola di Dio. Amen. Quando sei umile, tu sai attendere i tempi di Dio. Non c'è bisogno che entri in contesa con nessuno, come hanno fatto i discepoli fra di loro. A suo tempo Dio ti darà onore e promozione, riceverai onore e promozione. Amen. La persona umile non ha problemi a chiedere aiuto a Dio in primis, ma soprattutto agli altri. Sa chiedere consigli, sa ricevere consigli e soprattutto non ha problemi a delegare. Queste cose le ho imparate grazie al pastore Vincenzo, perché ci ha sempre incoraggiati, ci ha sempre portato avanti, ha delegato, si è affidato, perché quando tu deleghi qualcuno significa che tu stai dicendo: io mi fido di te. È come se sto dicendo: non è che le cose che faccio io nessuno le può fare o nessuno le sa fare come le faccio io. E poi se voglio fare tutto io, poi mi stanco, mi esaurisco, divento scarico totalmente, poi divento stanco morto o vivo, come vogliamo vederlo. Quindi concede libertà e iniziativa a tutti gli altri, fiducia agli altri. Quindi l'umiltà è dipendere dagli altri. Non fare tutto tu, delega. Delega se puoi delegare, certo, devi essere fidato che deve essere delegato, ci fa pure rima. Deve essere fidato chi è che deve essere delegato, mi è venuta bellissima, naturale. L'umiltà o l'umile fa molta attenzione a non ferire gli altri, quindi fa molta attenzione a quello che, come si comporta, ma soprattutto a quello che dice. Non è rigida, dura, sleale, scontrosa, assillante. Invece è bella elastica, morbida, dolce, pazientosa, mansueta. Ed è semplice e attenta a quello che le persone dicono e soprattutto a come tratta le persone, molto attenta. Ora udite, l'umile non si innalza anche se viene lodato. Da cosa nasce questa parte? C'è un verso che mi porto da tantissimo tempo, che è Proverbi 27:21, che dice che il crogiolo è per l'argento, il forno per l'oro, quindi per il fuoco, e l'uomo è provato dalla bocca di chi lo loda. Bello quando dice un complimento, eh? Sei stato bravo, eh? La carnuzza lisciata che vuole venire fuori. Allora, anche quando sarai criticato, attenzione, perché una critica poi ti può fare studiare quello che ti puoi migliorare, ma non ti dovrebbe colpire più di tanto, perché vale sia in un modo che in un altro. Ma soprattutto quando sei lodato, ti potranno fare un miliardo di complimenti. Se tu hai un'attitudine umile, di umiltà, non ci sarà pericolo di inorgoglire. Perché il tuo cuore, la tua virtù, soprattutto la tua attitudine è umile. E quando tu ricevi un complimento, anche 100, 200, 300 volte, quello che tu farai immediatamente è quello di innalzare e dare gloria a Dio. Lo assorbirai, lo metabolizzerai, lo canalizzerai nel modo giusto affinché per te sia di sprone e di incoraggiamento per fare meglio e per fare sempre bene. Amen. Una persona umile, qua andiamo un po' più, sa perdonare, sa chiedere perdono. Ed è difficile da offendere. Quando una persona umile sbaglia, anche se non è facilissimo chiedere perdono, ma dobbiamo farlo, chi è che ha un'attitudine, un atteggiamento umile, sicuramente avrà molta più facilità rispetto a una persona super orgogliosa. Quindi saprà chiedere perdono e saprà anche perdonare. E non sarà assolutamente facile. L'avete visto tante volte, ci sono persone che ce ne passa prima di offendere. Invece ci sono quelle che appena tu le pizzichi, saltano in aria. Sembra che sono morse da, si dice in francese, un muzzicato di lab. Cioè subito e saltano in aria. Quando sei umile, fai sempre il primo passo, mentre l'orgoglioso resta fermo nella sua posizione. Perché tanto ha sempre ragione lui e come lui non ce n'è. Voi ne avete conosciuti quelli che dicono ho sempre ragione io? Avete conosciuti? Io pure. Vabbè, ma io comunque quando lo dico un po' per... non lo dico seriamente. Dico ho sempre ragione, ma lo dico perché è impossibile che abbiamo sempre ragione noi. È impossibile. Anche perché sono in situazioni un po' che fanno parte della nostra vita secolare, che nelle cose di Dio, perché là dobbiamo andare davvero con i piedi di piombo. Quindi l'orgoglio che cosa è? Visto che abbiamo parlato dell'orgoglioso o del superbo. È una smodata misura di autostima in bellezza, in ricchezza, in successo, in ceto sociale, che si manifesta nel darsi aria e nel prendere distanza dagli altri e nell'essere sprezzante nei loro confronti, comportandosi in modo insolente e sgarbato, elevando e innalzando se stessi, senza pensare di avere bisogno di Dio e degli altri e avere il diritto di trattare male gli altri e sentirsi indispensabile per gli altri. E c'è da solo da mettersi le mani in testa già solo con la definizione. Andiamo un pochettino indietro. Quando Adamo pecca, che cosa succede? Lui si accorge di una cosa di cui prima non si accorgeva. Di cosa si accorge Adamo quando pecca? Bravi. Di essere nudo. Perché dopo il peccato si accorge di essere nudo? Perché non è più incentrato su Dio, ma incentrato su se stesso. È a causa di quel peccato che da quel momento non è più rivolto verso, aveva lui comunione con Dio, ma è rivolto verso di sé. La superbia, l'orgoglio, la rovina. Il peccato del mondo è entrato per quale motivo? La donna vide che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male era bello per diventare intelligenti. Pum, aspetta che lo mangio e ci unisco pure a mio marito. E patatrac. Ce n'era stato uno un pochettino prima di Adamo, che il diavolo si è inorgoglito e poi ci ha voluto togliere, ci ha tolto delle cose. Ma che è successo? Che Gesù, che è l'umiltà fatta carne, ha preso e ci ha ridato quello che il nemico ci aveva tolto ed è stato pure sconfitto. Chi è che poteva sconfiggere un orgoglioso, un super orgoglioso, un super umile? Il nemico, Gesù. L'orgoglio è indipendenza, è autosufficienza. Fa tutto lui, sa tutto lui, non ha bisogno di niente e di nessuno. È una situazione triste. Poco fa avevamo letto Paolo, adesso vediamo cosa dice l'Apostolo Pietro. Prima Pietro 5:5, solo due versi. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Un po' quello che dicevo poco fa. A suo tempo riceverai onore e promozione. Addirittura qua l'apostolo Pietro incentra la sua attenzione sui giovani, perché il giovane è un po' più facile che va a recalcitrare quello che gli viene detto, perché il giovane è sempre molto esuberante. Ma Pietro poi che cosa dice? Rivestitevi di umiltà. Sapete, c'è una cosa che non sapevo, che ho scoperto in questi giorni meditando proprio questo versetto, che nel Nuovo Testamento tutte le parole che parlano di essere rivestiti sia ai Colossesi che ai Romani stesso, in tutte le altre parti della parola di Dio, l'originale è vestire, vestito. Mentre solo in questo verso, nell'originale, questa parola rivestitevi, incredibile, sapete cosa significa? Il grembiule che mettevano gli schiavi per far vedere che erano schiavi, che attaccavano nella cintura, sotto la cintura del panciotto, ed era un abito servile, che definivano lo schiavo, di un'umiltà pazzesca, era un indumento umilissimo. Noi siamo schiavi, ma solo di Cristo possiamo esserlo. Amen. E quello ti rende umile, un abito umile, il grembiule che definiva lo schiavo. E Dio cosa fa? Resiste. Ma com'è che Dio resiste ai superbi? Sapete, il superbo, anche nelle cose che noi facciamo, si può insinuare qualche cosa, una tentazione, come dire... come ministri tu, non ministra nessuno. Lo vedi quando hai pregato tu sei sceso? Quante guarigioni! Quando ci sei stato tu è scesa la gloria. Ma alcune volte ho notato che coloro che hanno questo atteggiamento superbo e che fanno muro pure anche nei confronti degli altri, creano una barriera e Dio gli resiste. Ah, così è. Allora, non, almeno inizialmente, non c'è quella gloria che dovrebbe esserci, non c'è quella manifestazione di guarigioni che dovrebbe esserci, le persone hanno più difficoltà poi a accettare Gesù per essere salvate. Poi grazie a Dio per la semplicità dei cuori e per tutti coloro gli altri che hanno un'attitudine di cuore vera, pura e sincera, e Dio fa scendere la sua gloria, e Dio guarisce, e Dio salva. Ma a coloro che si sentono superbi, che hanno questo atteggiamento, Dio resiste. Ci sono alcuni in cui io vedo certi atteggiamenti che parlando mi dicono: ma sai, non sento più la presenza di Dio, io non sento più la presenza di Dio. Fatti una domanda, perché non lo senti più? Attenzione, ci sono deserti dove è Cristo, che c'è lo Spirito Santo che ti porta e che passi, ma ci sono deserti dove ci vai tu, dove ci vuoi andare tu, dove è il tuo atteggiamento, dove è la tua attitudine di cuore che ti ci porta, e Dio ti resiste. Via la superbia, via. Orgoglio è non consultare Dio o gli uomini di Dio o le autorità delegate da Dio per le scelte che dobbiamo fare, magari per essere guidati, un'attitudine di sottomissione, un'attitudine di umiltà, mi farà chiedere se è giusto o sbagliato. Pastore, giusto è quello che sto facendo? Ovviamente mi riferisco alle cose più importanti. Io ho delle esperienze sulle spalle. Non è che pastore, ma oggi che fa? Calo la spaghetti o pennette? Non, no, Non mi riferisco a quello, perché ho avuto, come al solito, in passato esperienze simili, ma c'entra, le cose importanti tu devi chiedere guida, no, in queste cose qua, no, se mi devo mettere il vestito spezzato, attintonita, no, ma non è quello. Devi chiedere guida per le cose importanti, ma lo devi fare. E questo atteggiamento ti aiuta. Sorella Sara, che ne pensi? Non venite da me, perché non ve ne do consigli. No, potete venire. Sto scherzando. Quindi, e più delle volte, facciamo di testa nostra. O alcune volte, dai. Non sono stato ingeneroso. Alcune volte facciamo di testa nostra. Però se facciamo di testa nostra, in quel momento siamo in parallelo, stiamo viaggiando in parallelo con lo spirito del mondo. Lo spirito del mondo che cosa dice? Fai quello che ti pare e piace, fai tutto quello che vuoi, fallo, non ti preoccupare. In Cristo Gesù invece è l'opposto, è l'esatto contrario. Io ho bisogno di guida. Ecco cosa ti fa fare l'umiltà. Il timore di Dio e l'ubbidienza camminano insieme. Se sei umile hai il timore di Dio e quindi sarai anche ubbidiente. Una persona apparentemente umile ma non ubbidiente, sapete com'è? È falso. C'è falsa umiltà. La tua obbedienza, la mia obbedienza, la nostra obbedienza determina la tua e la mia umiltà. Il tuo essere sottomesso ad un'autorità misura quanto sei umile. Lasciati istruire, lasciati guidare. Questo vale anche per le autorità preposte nella vita secolare. Udite bene, finché, ci siete? Finché non impari a sottometterti all'autorità, non sarai mai adatto ad essere in autorità. Lo ripeto, finché non impari a sottometterti all'autorità, non sarai mai, mai adatto ad essere in autorità. È una legge spirituale, non c'è niente da fare, non si può sfuggire, questo non lo dico, io lo dice la parola di Dio. E che non lo vuole vedere, non lo vuole capire, perché non lo vuole vedere, non lo vuole capire. Chi è che non lo capisce e chi non lo vede? Sono stato forse troppo veloce. Sapete, Proverbi 18:12 dice che prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Ti vuoi rovinare? Innalzati. Vuoi che Dio ti innalzi in gloria? Umiliati. No, perché io sono migliore degli altri. Io sono al centro di ogni cosa. Io sono il sole e tutti i pianeti devono girare attorno a me. E se c'è un errore, se va qualcosa male, no, è colpa tua, mica è colpa mia, è sempre colpa degli altri. Se va bene però, è merito mio. Però se c'è l'errore è colpa tua. Quindi è talmente poi superbo che si eleva al di sopra pure di Dio e degli altri. Ecco perché pensa di non sbagliare mai. È un'altra attitudine, quella che si arrabbia facilmente. Appena tu gli dici, no, ma è meglio fare, no, si deve fare come dico io, perché tanto, è inutile che glielo dici. Perché la sua opinione su qualsiasi argomento è sempre la più importante di tutti. E tutti devono stare lì ad ascoltare. Voi ci avete fatto caso, vi parlo io, dovete stare tutti attenti, con le orecchie aperte, ascoltare quello che sto dicendo. Quindi si rende giusto lui da se stesso. Sapete, a me è capitato di avere dei dialoghi con queste persone. E tu le vedi che mentre parli con loro, quindi tu ti stai confrontando con loro, tu parli, e tu cominci a guardarlo un po' così. Ora vi spiego il perché. Cominciano a alzarsi in volo, a librarsi in volo proprio. Si alzano. Sapete perché si alzano? Perché sono talmente gonfi, che si alzano. Poi improvvisamente lui dice: ma dove sei? Sono qui. Scendi, non ci possiamo sentire, non posso scendere, e torna a mettere più gas, basta. Ci sono alcuni che pensano di arrivare in cielo così. È Dio che ti deve portare in cielo, non perché sei talmente gonfio che ti alzi in volo e non puoi più stare con i piedi per terra. E umiltà significa stare con i piedi per terra, ma talmente sei gonfio che non ci puoi stare più con i piedi per terra, perché ti alzi troppo in volo. E stai attento a non gonfiare più, perché rischi pure di scoppiare. Stai attento. Come dice prima, spesso pure si diceva che la conoscenza, io avevo a che fare anche con molti che mi dicevano: no, ma sai, io non posso più, non devo, perché studiare più di tanto la parola di Dio, perché la conoscenza gonfia. E il resto del verso dov'è? Te lo sei mangiato. Tronco, la conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Quindi tu devi assolutamente studiare la parola di Dio, ma con un atteggiamento caritatevole. Perché se tu studi la parola di Dio semplicemente per una mera conoscenza delle cose, perché io ne so più degli altri, io, quello ti farà solo gonfiare e basta, e ti farà inorgoglire. Ma l'orgoglio abbassa l'uomo, dice la parola di Dio, non lo innalza assolutamente. Anticamente, sapete, eravamo abituati che ascoltavamo sempre messaggi, studi, messaggi, è bello, bel messaggio, bello studio, bella parola, eccetera, fermi, e non facevamo nulla. Nella vita naturale, se tu mangi sempre, stai sempre fermo, una cosa sola può avvenire, che ingrassi, e ingrassi in maniera esponenziale anche. E quello che io vedevo tanto tempo fa, dicevo: ma è possibile che noi ascoltiamo e non facciamo mai nulla, stiamo scoppiando? Proprio l'ho pensato questo, perché ci voleva un atteggiamento servile, di metterci in movimento. Grazie a Dio poi questo l'ho capito dopo, perché finché frequenti solo la comunità dove hanno quella taratura, quello stile di insegnamento, tu potrai ricevere solo quello. Poi grazie a Dio ho ampliato un po' la situazione, la conoscenza in questo. Quindi tu dai a Dio, sei al servizio di Dio, non sei concentrato su te stesso, ma sugli altri. Sapete, tante volte quando io mi intristisco, quando sono concentrato troppo sui miei problemi, sembra qualcosa di incredibile, che quando io comincio a pensare agli altri, ai problemi degli altri, un po' come quando stai male, vai a evangelizzare, e stai già meglio. Quando pensi ai problemi degli altri, nel senso che puoi riceverli, come puoi cercare di risolvere i problemi degli altri, pregando, già automaticamente hai spostato la tua visione da te stesso agli altri. E questo anche ti fa essere umile, ma ti fa anche essere un po' più allegro. È una legge spirituale. Io prima non lo capivo, l'ho capito dopo. Poi c'è un'altra cosa. In Proverbi 6 Dio elenca una serie di situazioni incredibili, che Dio odia chi sparge sangue innocente, che mette lite fra fratelli, eccetera eccetera, ma ce n'è una che lui odia. Dio odia, ma fratello, ma che stai dicendo? Dio odia, ma non dice la parola di Dio che Dio odia? Ma Dio è amore, certo, ma Dio, ci sono delle cose pure che odia. Sapete che c'è anche una cosa che noi dobbiamo odiare, bisogna canalizzare, che non è il nemico, è il peccato. Il peccato lo devi odiare. Dio odia, il mio occhio però è andato su una cosa, che Dio odia gli occhi alteri. Gli occhi alteri, allora, gli occhi alteri, penso che vi sia capitato. Ti guardano così, dall'alto in basso. Allora, se avete bisogno di una radiografia, non chiedete la ricetta al medico curante. Chiedete a una persona che si sente meglio di voi che vi fa la radiografia dalla testa ai piedi meglio di una TAC con quello sguardo altero. Dall'alto in basso. Sapete perché Dio lo odia? Perché lui non l'ha fatto con noi. Dio, il creatore dei cieli e della terra, che si abbassa e non ci guarda con gli occhi alteri. L'orgoglio porta alla solitudine. In genere una persona orgogliosa fa terra bruciata attorno a sé, brucia tutto quello che c'è attorno. Non è che una persona sola significa che più delle volte quella è la motivazione, non è la sola e unica motivazione. Ma sapete perché è sola? Perché è selettiva nelle relazioni e nelle argomentazioni. Allora, questa persona sta solamente con chi la pensa come lei, parla come lei, addirittura deve essere una specie di riproduzione uguale a lei. Per la serie, la pensi come me? Siete tutti bellissimi. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Tu no, perché non la pensi come me. E quindi, sei rimasto solo? Fatti un'ulteriore domanda, perché sei solo. Offusca la mente l'orgoglio, non ti fa vedere le cose chiare, porta dolore a chi è che è così e anche agli altri, crea un muro di divisione, di separazione, fa vedere tutto ciò che c'è di sbagliato negli altri e lo fa notare pure, guarda quanto difetti c'è quello, non mi ha chiamato, non ha fatto, non ha detto, non mi ha pensato, non mi ha salutato. Vi racconto questa brevemente, perché è bellissima, e riguarda me personalmente. Nel condominio dove sto io, dove abito io, dove stiamo noi, insieme, grazie a Dio, a Antonella, c'è stata una persona che ha sofferto di depressione anni fa, potentissima. E siccome incontrando la figlia gli dicevo, ma è da tantissimo tempo che non vedo tua madre. Stiamo parlando praticamente di quasi 10 anni fa. Non la vedo tua madre. No, ma se è così in depressione, dobbiamo pregare per tua madre. Mi devi dare il permesso di salire da tua madre. Parla con tuo padre. Ok, permesso ricevuto. Abbiamo pregato talmente tante quelle volte, che a poco, piano piano, è stata liberata dalla depressione. Quando poi questa persona ha cominciato a frequentare la chiesa in maniera permanente, assidua, a suo marito, un cicumenio chiuri, scusate ogni tanto il francese, ma è per rendere meglio l'idea, e se l'è presa con noi a morte, cioè abbiamo fatto uscire tua moglie da una depressione pazzesca, e ora te la prendi con per 3 anni, e vi dico che noi ci incrociavamo spesso, per 3 anni non mi salutavo. Ma sapete cosa facevo? Penso che questa non sia venuta da me dall'alto. Io lo salutavo lo stesso. Buongiorno. Ciao. Anzi, ciao poi si è dovuto trasformare in buongiorno perché era troppo confidenziato. Perché prima lo potevo dire salutare ciao, dopodiché buongiorno, buonasera, buongiorno. Buon pomeriggio no, perché io non lo uso quasi mai. E lo salutavo sempre, per 3 anni è durata questa situazione, 3 anni. Sapete poi cosa è successo? Un 31 dicembre, ora non ricordo di quale anno, ci trovavamo fuori a parlare con la Scala con mia moglie e lui si è passato e lui stesso ci è venuto a salutare. E io subito praticamente me lo sono quasi abbracciato. Tanto che sua moglie diceva, quando c'era questa situazione, ma come fanno a salutarti lo stesso? Si meravigliava. Ma com'è su fatto? Lo stesso ti salutano. Domenica scorsa si è battezzato in acqua. Quello che vi voglio dire, non importa se qualche volta non vi salutano, ironizzateci, evidentemente siete talmente spirituali da essere invisibili. L'umiltà porta a questo, anche alla salvezza. Non importa, andate oltre, cercate di andare oltre a questo, anche un saluto, perché se questo è il risultato, un'anima salvata. Gesù, sapete cosa dice? Matteo 11:29. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi umili di cuore, non di facciata. Un'anima orgogliosa non troverà mai riposo, mai, perché cerca sempre di piacere agli altri, di vedere come deve piacere a un'anima che è umile non interessa se va a pulire i bagni o se è il più grande predicatore di tutti i tempi. Non cerca di fare colpo sugli altri, è libera di essere se stessa. Le persone umili hanno una influenza positiva attorno a loro e costruiscono, mentre quelle orgogliose creano infezione, contaminazione e distruggono pure, perché buttano, insinuano, creano infezione e poi c'è contaminazione, eccetera, eccetera. Mentre l'umiltà è fondamentale nel costruire relazioni, a casa, con le moglie, con i figli, con i compagni d'opera, con il team chiesa, certe volte anche con i nostri figli, ammettiamo di avere sbagliato. No, non, io sono così, no, ammettilo. Se hai una posizione di autorità, non ti vantare, non ti gonfiare. Non ti devi vantare, ci sono quelli che si vantano talmente che fanno atti di vandalismo. Cioè, fanno una strage, atti di vandalismo diventano. Epistola di Paolo, scusate se mi sto dilungando, ma non mi aspettavo di dilungarmi così. Epistola di Paolo, apostolo ai Filippesi. Siete stanchi? No. Non fate nulla per spirito di parte, cercherò di stringere, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, e umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Quando Gesù faceva delle cose, lui nemmeno è che se ne accorgeva se era umile o nemmeno. Quando sarai umile, nemmeno te ne accorgerai. Lo vedranno gli altri se sei umile. E non sarà incentrato su te stesso, lo vedranno gli altri. L'umiltà è un modo di essere, è una scelta. Gesù ha scelto di svuotare se stesso e venire. L'umiltà porta a valorizzare gli altri, a fare il tifo per gli altri. Gli altri devono crescere più di me o quantomeno quanto me. Io devo sapere ascoltare gli altri. Ecco perché dobbiamo stimare altri più di noi stessi. Non concentrato su di me, sui nostri problemi. Io ti voglio aiutare. L'umiltà non è debolezza, è una forza che hai sotto controllo, anche se gli altri ti vedono come un perdente, ma in realtà non lo sei. Perché quando tu ti abbassi, Dio lo vede e lui ti prende e lui ti innalza. Vai oltre te stesso. Non pensare a quello che può gratificare te stesso, ma a quello che può onorare tutti gli altri. Il servizio che facciamo anche il più nascosto è per Lui, per Dio. Perché l'umiltà, che insieme alla sottomissione, è anche sinonimo di ammaestrabilità. Perché è quell'attitudine in cui tu ti lasci correggere, non esci le unghie e i denti quando qualcuno ti riprende o ti corregge. Siamo come piccoli fanciulli, 5 minuti non hanno come correggere, e che non siamo orgogliosi, perché quando litigano fra di loro dopo litigato non hanno più nulla. E che cosa fanno? Vanno proprio da quelli che hanno litigato, dipendono. E qual è l'altra cosa che fanno? Cercano sempre una mano per essere accompagnati, perché dipendono sempre da qualcuno. E noi dipendiamo da Lui, da nostro Padre. Ecco perché Gesù ha detto: dovete essere come piccoli fanciulli. Questa, la Chiesa è il contesto migliore dove noi possiamo esercitare l'attitudine di umiltà. Perché quando noi entriamo in una Chiesa, entriamo a far parte di un contesto familiare, in una famiglia che tutti quanti noi non abbiamo scelto, ma che Dio ha scelto per noi. Certo, tu sai dove stai andando, sai chi è che è il pastore, ma non sai le anime che vai a trovare e con cui ti devi andare a relazionare. È lì che noi dobbiamo esercitare l'umiltà sempre. Noi siamo una squadra, noi siamo un corpo. È lì che è l'occasione qui, l'occasione di andare oltre te stesso per vedere bene l'altro, il bisogno dell'altro, il servizio per l'altro, altrui più di te stesso. Vuoi essere umile? Vuoi crescere nell'umiltà? Prega per gli altri, digiuna per gli altri, lotta, intercedi per gli altri, per i bisogni di tutti gli altri. Non ti devi vergognare di fare una domanda del tipo: ma c'è qualcosa che non va in me? Certo, si deve creare il contesto, l'occasione, non è che subito vai lì e dici: ma c'è qualcosa che non va in me? Ci deve creare l'opportunità, l'occasione. Ci vuole qualcuno che ti dica quello che non riesci a vedere. Sai perché? Perché ci sono sempre dei punti ciechi all'interno della nostra vita e delle nostre persone che noi non riusciamo a vedere, che mai riusciremo a vedere se non sono gli altri che ce lo fanno notare. C'è sempre un punto cieco, un po' quando guidi, il punto cieco. E ci deve essere qualcuno che te lo deve fare notare. E se hai un atteggiamento umile lo riceverai. Mentre l'orgoglioso non si farà mai delle domande, perché già lui ha tutte le risposte. Abbassati, cerca di prendere quell'asciugamano per lavare i piedi degli altri. Non essere attratto dalle cose alte, dai titoli, dalle posizioni, dai ruoli. Non ne interessano i diritti, dobbiamo essere attratti dal servizio e dal servire, da quelle cose che sono in realtà scomode per tutti noi e che richiedono del sacrificio, che richiedono una spendita di tempo, anche se poi alla fine sarà, potrebbe anche essere inutile, che non potrà servire, ma tanto davanti a Dio il suo valore l'avrà sempre. Sempre quello che fai per Dio servirà. E tu hai speso del tempo per onorare gli altri, per onorare Dio. Chiedi aiuto se hai bisogno, non ti vergognare. Chiedi agli altri e dici: prega per me. Devi essere vulnerabile, ti devi rendere vulnerabile. Non sei invincibile, noi non siamo invincibili, noi non siamo invulnerabili, noi siamo vulnerabili. E dobbiamo accettarlo, dobbiamo dirlo questo. Tu devi sparire completamente, noi dobbiamo sparire completamente. L'Apostolo Paolo, parlando ai Colossesi, dice: la vostra vita sia nascosta con Cristo in Dio. Ma come, dobbiamo essere nascosti? Ma noi dobbiamo evangelizzare. Sì, certo, noi non dobbiamo mettere la luce sotto il moggio, noi dobbiamo pure evangelizzare, è vero, dobbiamo far vedere le cose, ma noi non siamo una stella. Non sei una stella, la stella brilla di luce propria, noi brilliamo di luce riflessa, quella luce che Lui ci dona e che gli altri vedono, perché la nostra vita è nascosta con Cristo. Quindi gli altri vedranno Gesù in me, non verranno me, vedranno quello che di Gesù c'è dentro di me. Vuoi seguire me? Dice Gesù: svuotati, e questa intimità arriverà. Perché Dio è attratto dagli umili, si avvicina agli umili, si abbassa agli umili, li abbraccia. Se vuoi essere profondamente spirituale, sii umile. Chiedi correzioni, istruzioni, sottomettiti, sia quando ti piace che quando non ti piace. Vai contro ogni tuo pensiero carnale. contro ogni tuo diritto, sottomettilo alla prigionia di Cristo, sottomettilo a Cristo Gesù. Adora. Vuoi crescere nell'umiltà? Adora. Il nostro servizio, la nostra adorazione in particolare, è solo per uno, perché l'altra è idolatria. È per Dio. Quando tu adori, stai lodando Dio, lo stai elevando, lo stai magnificando, la tua attenzione è su di Lui, non è su di te, non è su te stesso, è incentrata l'adorazione verso di Lui. Vai oltre a ogni pensiero che chiunque può avere su di te, sia positivo che negativo. Affidati a Dio e Lui ti innalzerà. Giovan Battista ha detto: bisogna che Lui cresca e che io diminuisca. E per chiudere, quel famosissimo verso di Cronache, quando dice: sei il mio popolo sul quale ho invocato il mio nome. Sempre fatto apposta, anche il pastore domenica l'ha detto. La prima cosa che dice è: si umilia, perché altrimenti poi verrà meno nel pregare, verrà meno nel cercare la sua faccia e verrà meno nel convertirsi alle proprie vie malvagie. Ma se un popolo si umilia, tu vedrai la tua casa salvata, tu vedrai i quartieri salvati, vedrai città salvate, vedrai regioni salvate, vedrai l'intera popolazione salvata. Perché? Perché c'è un popolo che prima di tutto si è umiliato. Amen. Perdonatemi se mi sono dilungato.